Ho i blues di San Francisco più blu dell'infelicità. Ho i blues di San Francisco più blu dell'eternità. E devo proseguire verso casa, distillarmi un'altra igiene della mente. Ho i blues di San Francisco più blu della porta del cielo, amico. Ho i blues di San Francisco più blu della vernice blu, santo. È meglio che prosegua verso casa, che dorma ancora nel mio sogno dorato.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Roberto Antonini e Giorgio Töni.
Voce rotta e cupa, quella di Andrea Novikov, il regista che abbiamo avuto ospite in questi giorni nella Svizzera italiana. Una voce per la lettura della poesia di questa mattina, tratta dai San Francisco Blues di Jack Kerouac, in apertura di questa edizione speciale che abbiamo intitolato Nel blu dipinto di blues, il paradiso della pentatonica in 12 maledette battute. Un'edizione dedicata appunto al blues. Ma che cos'è una pentatonica? Perché 12 battute? Lo saprete se rimarrete con noi. Buongiorno da Giorgio Töni
e da Roberto Antonini. Allora, parlare di blues vuol dire tenere presenti molti aspetti, talvolta opinioni contrastanti. Sentiremo, io ho l'impressione che molti amano comunque il blues, lo sentiremo dai nostri ospiti. Di certo trattare questo argomento richiede una visione attenta della sua nascita, dello sviluppo, tutti i temi di cui parleremo anche ispirandoci a un libro in particolare.
Certamente, il libro è Quella storia del blues, pubblicato da Oepli. L'autore è Roberto Caselli, che tra l'altro è nostro ospite. E lui aveva, dopo ci facciamo un saluto e una domandina, ma prima volevo dire che aveva scritto in 100 dischi per capire il blues che il blues è un seme scuro, mi è piaciuta la frase, che ha dato origine a un albero di grande fusto su cui si sono innestati rami che sono stati chiamati jazz e rock. Non era male, no?
Come certo, era? Sì, una bellissima citazione. Tra l'altro, tra le tante citazioni, ce n'è una, magari così per rompere il ghiaccio possiamo chiedere cosa ne pensate, una di B.B. King, che ho trovato nel libro, che dice: suonare il blues vuol dire essere nero due volte. Possiamo già rivelare la presenza di Eugenio Finardi con noi. Si sente un po' nero?
No, io mi sento bianco. Esiste, i bianchi si sono appropriati del blues e adesso lo stanno rirestituendo per i corsi e ricorsi storici. Come, non so, gli asiatici si stanno impadronendo della musica classica europea, no? Certo. È una cosa molto strana, ma in quasi tutti gli ensemble ci sono almeno uno o due membri coreani, cinesi, giapponesi. Adesso il blues appartiene ai bianchi, anche se all'inizio lo suonavamo di nascosto.
E sentiremo perché, soprattutto sì. Anche un paese, l'Inghilterra, che qua ottimamente rappresentata.
Sì. Poi, e grazie agli inglesi, devo dire.
Ecco, allora, cosa vuol dire
a proposito
suonare
del blues bianco? Salutiamo anche Norman Hewitt, che è direttore artistico di una manifestazione giunta alla 28ª edizione, se non sbaglio.
Quasi,
la prossima sarà la 28ª. E lui, l'ultima edizione, aveva un gruppo blues filippino, quindi ha perfettamente ragione Eugenio Finardi.
Sì.
Tanto a voi due diamo il benvenuti e ben ritrovati sulle frequenze di Rete 2 e in particolare di Moby Dick. Come diamo il benvenuto e un saluto a Roberto Caselli.
Roberto Caselli, che ha appena pubblicato questo libro. Siamo in fase prenatalizia, è un libro che suscita interesse, potrà suscitare interesse. Chi ascolta blues oggi?
Ma guarda, mi auguro di sì, naturalmente, ma ascoltare blues significa, come dire, avere voglia di ritornare un po' indietro alle origini della musica, diciamo, non colta di tutto il Novecento, perché il blues è un, come dire, è un colore primario, no? È per avere una gamma cromatica definitiva bisogna senz'altro prendere in considerazione. Dunque credo che senz'altro il blues possa generare interesse.
Norman, una domanda: ma per rendere autorevole, importante un festival blues come Blues to Ball, d'altronde, occorre andare a pescare gli artisti in America o in Inghilterra?
Sì, ma l'idea di Blues to Bop in particolare è di presentare i sconosciuti, no? Di avere, perché loro, e sono d'accordo, no? D'accordo, è molto più difficile oggi suonare, se tu sei artista, suonare dal vivo, di suonare in tournée, perché sono tanti concerti, tanti festivals che sono stati aboliti, e poi particolarmente in Europa si soffre di solo i grandi nomi. No, quindi per esempio un Buddy Guy, che naturalmente sì, abbiamo parlato prima, che amiamo tutti, però lui partirà dal North Sea Festival, no, in Olanda, va su quel bus stupendo che è un suo ammiratore o ammiratrice che lo presenta, che lo gira, e poi farà una 35 concerti di fila. Poi una volta Ira Gittler, che era ospite al Estival Jazz come critico newyorkese, naturalmente dal primo, e lui mi diceva, dice, ma no, ma dove posso andare senza ascoltare Miles Davis?
Non a Moby Dick, perché la nostra sigla è la sigla, è la sigla
di Moby Dick. Sabati la potete ascoltare. Eugenio Finardi, Fibrillante è l'album più recente, sì, giusto, che ha accompagnato anche una lunga, interessante, intrigante tournée.
Sì, non si può dire ancora andando avanti,
non si può dire che ha rilanciato Finardi, ma in un certo senso un certo Finardi sì, perché è un disco di lotta.
Sì, diciamo che ha chiuso il cerchio. Io a un certo punto ho sentito il bisogno di... perché io sono Eugenio Finardi, però Finardi è anche un'altra cosa, è un brand, no? È un'idea che appartiene non solo a me, ma a tutti coloro che hanno investito dell'affetto in quella musica, in quelle canzoni. E a un certo punto io nel 2000 mi sono stufato di mi sono sentito derubato in un certo senso della mia personalità musicale, della mia realtà di musicista, dalle richieste che venivano da Finardi, no? Per cui ho smesso di fare Finardi ho cominciato a esplorare, e tra le altre cose ho esplorato il blues, che in realtà era la mia vera musica, quella che io cantavo quando ero da solo, quella che io canto per me stesso, quella che io ascolto tantissimo.
Da lì il titolo, Un'anima blues, no?
Sì, e finalmente ho pubblicato Anima Blues, questo album, e altre esplorazioni in campi. E a un certo punto era ora di tornare a riprendere Finardi e chiudere il cerchio, e sono riuscito ad ampliare tantissimo l'orizzonte del possibile, pur rimanendo me stesso.
È molto interessante perché quando dice rimanendo me stesso, Finardi è anche americano, forse tutti non lo sanno, dunque ha delle radici anche in una cultura americana.
Sì, io sono stato allevato come un americano a Milano. Poi ovviamente per come vanno i desideri dei genitori, mia madre, che è americana di origini irlandesi e tedesche, a un certo punto è andata, nel 75 ha avuto l'offerta di andare in America a sostituire una professoressa, una docente di musica in un prestigioso college, per quello che doveva essere solo un anno sabbatico e che poi invece è durato il resto della vita. Si è portata dietro mio padre, mia sorella, persino la governante friulana, e io invece ho scelto di rimanere qui. Quindi io, che ero stato forse l'unico allevato per essere americano, sono rimasto il più lontano che sono andato è Bellinzona, proprio a fare Piazza Blues. Quindi ho suonato anche a Berna una volta, devo dire.
Però se possiamo, dall'Inghilterra, anche l'Inghilterra figura, no, nella sua biografia.
Ah sì sì, ho fatto gli O Levels in una prestigiosa scuola Beadles, una scuola di questi college privatissimi, però che si chiamano public school, però progressista, c'erano anche le ragazze, eccetera, non ti fustigavano, no, si poteva avere i capelli lunghi, ma sono stato espulso perché il cibo era talmente terribile che scappavo la notte per andare al pub a mangiare pork and kidney pie e mi hanno beccato.
Torneremo un po' su questi aspetti autobiografici con Eugenio Finardi. Abbiamo presentato gli ospiti Norman Hewitt e Roberto Caselli. Adesso è il momento della copertina, sono estratti di suoni legati alla attualità di questa settimana.
Majorità absoluta 119.
Gewählt ist mit 138 Stimmen Guy Parmelin.
Et élu avec 138 voix Monsieur Guy Parmelin.
Et voilà, Guy Parmelin, nouveau conseiller fédéral. 116.
Roberta Siboni studio in primo piano l'apertura del giubileo straordinario voluto da Papa Francesco. Una folla di almeno 50.000 fedeli protetti da imponenti.
Marine Le Pen trionfante. Autour d'elle, les militants exultent. Avec 40,6% des voix, le Front National est en pôle position dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie. Marine Le Pen triomphante. Autour d'elle, les militants exultent. Avec 40,6% des voix, le Front National est en pôle position dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Ecco, diversi gli spunti dalla nomina del settimo consigliere federale questa settimana per quel che riguarda la Confederazione Svizzera, lo dico per i nostri amici che sulla politica svizzera magari hanno poca attenzione, ma poi c'è il giubileo che si è aperto sempre questa settimana, il primo turno delle votazioni in Francia.
Sì, si voterà domani per il secondo turno con il trionfo nel primo di Marine Le Pen del Fronte Nazionale e poi queste dichiarazioni molto controverse di Donald Trump che dice sostanzialmente bisogna chiudere le frontiere ai musulmani. Cominciamo Finardi, così la sensibilità, qualcosa, qualche parola da spendere su questo mondo anche molto difficile, un'attualità molto violenta, fatta di molta intolleranza anche, ogni giorno lo sentiamo.
Per noi che appunto abbiamo vissuto gli anni 60 e 70 l'utopia di un mondo unito, è un periodo brutto e io credo che sia Donald Trump che Marine Le Pen fanno un grande regalo in realtà al fondamentalismo islamico, sì. alla sensazione di accerchiamento e di assedio che l'Islam sta vivendo, con l'aiuto anche alimentata anche dai ricchissimi, perché non dimentichiamoci che i più ricchi al mondo, i due fondi sovrani più ricchi al mondo sono uno saudita e uno del Qatar, quindi degli Emirati, che finanziano insomma un certo modo di predicare l'Islam e credo che il modo migliore per alimentare questa che è la crisi della nostra epoca sia proprio quella di le Brigate Rosse, io me ne ricordo, non so se avevano un sogno, no? Quello di convincere le masse proletarie, come le chiamavano loro, insomma gli operai, i contadini, la gente normale, che lo Stato fosse un repressore violento da combattere. E hanno fallito perché coloro che rappresentavano queste masse li hanno rifiutati. E invece con l'Islam sta funzionando, cioè... un personaggio come Trump è il più grande regalo che si potesse fare all'ISIS.
Sì, ecco. Sì, assolutamente non d'accordo, perché loro vogliono fare che i moderati, le voci dall'Islam moderate, sì, direttamente la stramaggioranza, effettivamente sbagliano, perché noi dei nostri paesi li odiamo tutti, poi Trump, come dice lui, Trump è ideale, no?
Sì.
Pubblicità massima.
Roberto Caselli,
sì, io concordo assolutamente, anche se devo spezzare una lancia, perché in Francia perlomeno Marine Le Pen era data al 40% e invece poi si è portata a casa un 29%, insomma, che è comunque tanto, ma forse non è, come dire, non compendia l'intero pensiero dei francesi.
E per fortuna,
insomma,
c'è il doppio turno.
E poi per fortuna c'è il doppio turno, certamente, per cui insomma c'è una speranza che dietro questa isteria, che è nata in seguito anche a fatti gravissimi naturalmente, e poi si possono un po' placare,
diciamo, qua per fare un po' l'avvocato del diavolo, però ci sono anche problemi reali, diciamo il successo di Marine Le Pen traduce anche un disagio, gli operai di cui parlava Eugenio Finardi una volta magari votavano Partito Comunista qui o in Francia, esatto, adesso votano Fronte Nazionale.
Sì, cioè la sinistra si deve rivedere veramente.
Comunque sentendo tutte queste notizie c'è voglia di dire I got the blues, no? Un po'. C'è proprio da stare allegri.
Allora,
no? In generale.
Sentiamo un po' un'atmosfera, non so se Eugenio vuole commentare con un intervento, l'abbiamo obbligato a venire con la chitarra, quindi... approfittiamo.
Vi faccio un'ideina mia che...
the blues all over you. I got the blues all over you. Well, all this fussing and a fighting, all this bitching and a biting, ain't no wonder that I'm singing.
Di cattiveria, un po' di dolore, secondo me, pensava Donald Trump quando è uscito questo blues improvvisato per noi, per gli ascoltatori di Moby Dick. Ecco, avevamo un blues previsto, però abbiamo anche un personaggio che possiamo presentare, un giovane che ci piace particolarmente.
Sì, cominciamo, Roberto, diciamo, con una crescita anagrafica, dunque dai più giovani, in questo caso Andrea Bignasca, promettente musicista, cantante ticinese, artista dalla voce sgranata e dal timbro fascinoso, Giorgio Toini.
Sicuramente sì, se pensate che ha appena 27 anni, è stato proposto con successo prima alle Festival Nights luganesi, quando ancora si facevano al Teatro Cittadella, poi l'anno successivo, era il 2013, si è affermato, ha vinto Palco ai Giovani, una manifestazione che territorialmente è molto conosciuta da noi, e poi sempre nel 2014 ha suonato alla 37esima edizione di Estival con Vic Vergià e Gio Colombo, che sono personaggi che Eugenio conosce bene, soprattutto Gio Colombo, che, con cui ha anche duettato in,
sì,
un'edizione.
Abbiamo
di,
inciso anche un pezzo scritto insieme.
Ecco.
Allora, ad Andrea Bignasca abbiamo chiesto perché a suo parere il blues ha così tanta popolarità e fascino per molte band e musicisti, ma anche per chi è alle prime armi.
Penso che il blues come struttura abbia molta forza nella sua semplicità e perciò viene recepito a un livello primordiale. Poi da qui essere bravo a suonarlo è un conto, un altro è sentirlo dentro. È la differenza fra il virtuosismo fine a se stesso o al servizio della musica e della canzone. He broke after that. If I picked up a stick, my mama sits under a stone. La pentatonica è la base della mia musica. Il giorno che ho imparato una scala pentatonica è il giorno in cui è cambiato tutto. Non penso che uno un giorno si dica il blues è facile da suonare, allora suono questo per essere virtuoso. Penso veramente che è uno stile, è una musica che facilmente parla al cuore umano, e noi, essendo quelli che siamo, lo vogliamo emulare subito. Le prime canzoni che io ho suonato vengono da lì, se non direttamente, poco ci manca. In generale la musica nera del blues classico è vissuta metabolizzata a sua volta da altri artisti.
Erano le considerazioni di Andrea Bignasca, che abbiamo sentito anche in un suo brano Knocking 'Em Down, il brano che apre il suo primo CD, il primo CD, prima aveva fatto dei singoli, diciamo, e dal titolo Gone, registrato a Londra.
Allora, Roberto Caselli, lo ricordo, autore, per chi non si fosse messo all'ascolto soltanto ora, autore di Storia del Blues, appena pubblicato da Oepli. Una domanda così un po' generale: abbiamo l'impressione che il blues, da Son House, Billie Holiday fino ai Rolling Stones, Eugenio Finardi, qui piaccia molto. Allora, rimane un po' un mistero questo, perché questa musica, che sembra così sostanzialmente semplice nella sua struttura, continua ad appassionare, piacere, fa, fa piacere a tutti ascoltare il blues.
Ma questa è la sua forza, io credo, no? Perché è musica dell'anima, è musica interiore, è musica che ha a che fare solo con se stessi. Così dovrebbe essere, perlomeno, no? Per cui in realtà quello che giustamente diceva il musicista prima è che la semplificazione sostanzialmente del blues è la vera anima del blues, perché il blues si è un po' perso proprio negli anni 70, quando in seguito anche a un certo tipo di espressione musicale, che era quella dei vari Gary Davis, dei vari Mississippi John Hurt, in Italia è arrivata questa mania del blues come capacità funambolica di suonare la chitarra, no? E allora lì si è persa l'anima, in realtà si aveva a che fare con dei musicisti straordinari dal punto di vista tecnico, ma che poi in realtà non è che sentissero un granché quello che suonavano, e dunque finiva per diventare musica fine a se stessa, insomma. Il blues, se deve essere la vera espressione della propria anima, deve essere qualcosa di semplice, qualcosa che ha direttamente a che fare con la tua esistenzialità, e come tale diventa musica universale. È per questo che il blues piace a tutti.
Norman, la facilità, la semplicità del blues è la chiave del suo successo, anche per chi ascolta tantissimi gruppi, tantissime proposte, per poi dopo dover catalogare il meglio.
Sì, ma è un vantaggio ovviamente che una musica vocale, e ovviamente essendo cantata, no, dalla voce umana, questa naturalmente gli dà tanti vantaggi in confronto con, per esempio, il jazz moderno, il jazz avanguardia adesso, che è naturalmente strumentale. Però in più penso che i blues abbiano delle grosse radici culturali, no? Per esempio, io ho cominciato con il rock and roll, però il rock and roll, quando si pensa di quel disco di Elvis Presley, That's Alright Mama, no? Quando lui cominciava, e poi Sam Phillips, il produttore, diceva: ah, finalmente abbiamo uno che ha la voce come un nero. Quello lì era un disco veramente di un rhythm and blues man prima. E poi il blues ha il vantaggio di essere, come diceva Andrea, no? Mi ha detto che parla al cuore, è che è un'enciclopedia di tutto quello che l'uomo combina, no? Victoria Spivey, per esempio, a New York ha avuto the tuberculosis blues, quando per esempio morivano nel ghetto, morivano della tubercolosi, non capivano cosa succedeva, no? Perché di una famiglia quattro bambini morivano, gli altri no, come mai? Perché non sapevano. E poi parlano letteralmente di tutto, è una celebrazione di quello che noi possiamo fare qui sulla terra. È per questo che certi aspetti musicisti gospel e certi predicatori lo chiamano la musica del diavolo, perché naturalmente la musica del Dio è di quello che arriverà, invece quella del diavolo è oggi quello che facciamo noi, e il blues ha questo vantaggio.
Eppure tra il blues e il gospel, dunque i Vangeli, sostanzialmente c'è un legame abbastanza stretto.
Ah,
no?
Sì, perché il grande come si dice, scandalo all'interno della comunità nera è venuto da Ray Charles, perché Ray Charles, I Got a Woman, ha semplicemente cambiato le parole, perché originalmente si può trovare i pezzi is that I Got God, I Got Jesus. E lui diceva: no, io sono una donna, c'erano delle cose, delle cose favolose.
Eugenio Finardi, ma perché vanno tutti a registrare in Inghilterra o in America, partendo, che so, dalla Svizzera italiana o anche dall'Italia?
Perché lo stesso motivo per cui mia madre, cantante lirica, è venuta dall'America alla Scala, cioè ci sono dei templi e questi templi sono posti in cui uno sente di poter ottenere la sonorità originaria. Cioè, c'è un posto piccolissimo in credo sia in Alabama, che è il Muscle Shoals, che è veramente un posto, come dire, non so, Karate Brianza, cioè veramente non, sperso nelle paludi, eccetera, dove sono stati fatti, perché uno pensa, non so, Respect the Aretha Franklin, no? Cioè il suono più nero che esiste, cioè quel pezzo non può che essere suonato da neri. No, è suonato da bianchi dell'Alabama che non si sono mai spostati da lì, in uno studiolo in cui sono stati, se tu guardi i dischi che sono stati prodotti a Muscle Shoals, è una cosa incredibile, cioè veramente incredibile. C'è uno stupendo documentario che si può anche trovare online, si può comprare proprio online, Muscle Shoals si chiama, Muscle Shoals scritto, ed è commovente. Io pianto, l'ho visto 2 o 3 volte, tutte le volte mi commuovo, no?
Ma possiamo comunque dire che la musica è la musica del sud degli Stati Uniti, anche se poi è andata a Chicago, così, ma diciamo New Orleans, Memphis,
era proprio la musica dei neri del sud degli Stati Uniti, e originariamente non era nemmeno la musica del diavolo, lo è diventata diventando urbana, perché il reverendo Blind Willie Johnson, per esempio, predicava cantando il blues. Soul of a Man è una canzone.
Ma Roberto Caselli, a proposito di diavolo, di patti col diavolo, è vera la storia di Robert Johnson, dunque uno dei grandi musicisti del Delta, che ha scambiato sostanzialmente ha venduto l'anima al diavolo in cambio della tecnica personale.
Io proporrei che la risposta ce la dia fra non molto, perché adesso potrei chiedere, per esempio, sempre al nostro Eugenio, con la collaborazione di Roberto Caselli, prima con Roberto, ma perché il blues, che è così facile, non tramonta mai?
Ma perché, guarda, io credo che la definizione giusta l'abbia data Amy Winehouse, che disse: qualsiasi sofferenza ti capiti, qualsiasi dolore tu abbia, è un blues che aspetta di essere scritto. Ed è così. Cioè, qual è il modo più semplice per esorcizzare la tua paura, i tuoi problemi? È quello di metterti lì e cantarteli, no? Creare una sorta di catarsi per uscirne. È il modo più semplice è farsi un blues.
Prima di sentire la scelta musicale che si è portato da casa Norman Hewitt, una battuta sulla semplicità del blues da parte di Eugenio Finardi.
Che è una semplicità apparente, perché in realtà tutti i musicisti pensano di poter suonare il blues, perché appunto fanno una scala pentatonica, un giro di 3 accordi in 12 misure, e pensano che questo sia suonare il blues. In realtà il blues non è qualcosa che si suona, è qualcosa che si ha. I blues sono dei sentimenti, le paturnie letteralmente. I got the blues, plurale, i blu, e quindi il problema non è tecnicamente cantare il blues, ma è sentire quelle cose. Io, per esempio, quando ho avuto dei momenti veramente tragici nella mia vita, e ne ho avuti, mi sono veramente trovato a rifugiarmi nel blues, in particolare senza nemmeno suonare la chitarra, proprio in un pezzo a cappella che, se volete, vi accennerò fra un po'
dopo il notiziario. Dopo il notiziario, molto
che arriviamo al notiziario, però con la scelta di Norman Hewitt, quale brano hai scelto?
Muddy Waters, I'm Ready,
che già sentiamo in sottofondo.
Per quale ragione?
Perché tutti i bluesmen avevano un brano simile per imporsi, no, sull'ascolto in un bar. Allora, quindi lui dice I'm ready, sono pronto, e poi dice I hope you're ready for me, spero che voi siete pronti per me. Poi, molto improbabile, le parole poi diventano roba da ridere, dice che I'm drinking nitroglycerin, no? Quello che si
nitroglycerin,
e sto fumando dinamite. I hope you're ready for me, ecco. Poi dopo mi ha spiegato perché. I'm drinking TNT, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fight. Cause I'm ready, ready as anybody. I am ready for you, I hope you're ready for me. All you pretty little chicks with your curly hair, I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope. Oh,
I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. I'm ready, ready to anybody. I am ready for you, I hope. Sometimes I feel like I'm a motherless child. Well, sometimes I feel like I'm a motherless child. Well, sometimes I feel like I'm a motherless child, 'cause I'm so far away from home. Well, sometimes I feel like I'm a flying oh so high. Well, sometimes I feel like I'm flying in the sky. Well, sometimes I feel like I'm flying oh so high, but I'm so far away from home. Well, sometimes I feel like I'm almost gone. Well, sometimes I feel, well, sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone, but I'm so far, I'm a so far, I'm a so far away from home.
La splendida voce di Eugenio Finardi per Rete 2, per Moby Dick, ha scalzato Miles Davis. È la prima volta che succede nella storia della nostra trasmissione. Credo che ne valesse la pena, Giorgio Tonini.
Grazie Roberto Tonini, ma grazie soprattutto Eugenio Finardi, che si è commosso in questa versione, perché prima che partisse il notiziario ci aveva ricordato che questo brano blues è legato a un avvenimento particolare che gli ha creato sofferenza.
Momenti in cui ci sono, no? Momenti nella vita, quando si arriva alla mia età, diciamo si passano i 60, ci si rende conto che prima o poi you gotta pay your dues, qualcuno... Anche i più fortunati devono pagare dazio, no? C'è chi li paga da piccolo, c'è chi li paga alla nascita, c'è chi li paga dopo, ma prima o poi nella vita un momento di blu arriva. E quando sono arrivati i miei, questa è stata sempre la mia canzone rifugio. Questa è un'altra del reverendo Gary Davis che si chiama Hold On, e che ho per esempio cantato quando è mancato Demetrio Stratos, che era non solo un mio grande amico, un grande musicista, ma un po' il mio fratellone, il mio mentore. E
cantante degli Area, sì. No? Per chi non si ricorda.
Una delle voci più importanti.
Molto giovane, tra l'altro.
Sì, è un grandissimo cantante di blues, che è mancato il 4 giugno
79.
Sì, 14 o 4 giugno.
Sì, so che abbiamo
fatto. Nel giugno del 79, sì.
Sì. Il ricordo all'Arena. No?
Sì, all'Arena, e a un certo punto io avevo una scaletta pronta e non sono stato, come si dice in inglese, overwhelmed, sopraffatto da quello che sentivo, dall'emozione, non potevo che metterla in un blues.
Certo, parliamo proprio
Ma cantarlo mi emoziona sempre.
Era bellissimo, un bellissimo brano interpretato magnificamente. Lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto ora, siamo su Rete 2, Moby Dick, parliamo di blues con l'avete sentito Eugenio Finardi, ma con noi c'è anche Norman Hewitt, che non presentiamo perché il nostro pubblico lo conosce, però è qui con noi, ci fa molto piacere, Roberto Caselli, che ha scritto il libro La storia del blues, pubblicato da Oakley. E vogliamo, io direi di passare dopo Eugenio Finardi a sentire quello che è un po' il padre, forse uno dei padri del blues e di tutti i musicisti che fanno blues, Robert Johnson, ed è un brano che ha scelto per noi proprio Roberto Caselli.
Sì, Come On My Kitchen.
Perché ecco, questa scelta?
È una scelta molto personale, perché è stata, come dire, è stata uno di quei pezzi che mi hanno definitivamente convinto che il blues era la mia musica, insomma. Ascoltandolo mi dava emozioni fortissime da ragazzo, e devo dire che queste emozioni le mantiene oggi quando l'ascolto.
Allora, lo ascoltiamo e poi ci dirà qualcosa su Robert Johnson.
Certamente.
Better come on in my kitchen. There's hard to be raining her do. A woman I love took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. You better come on in my kitchen. There's hard to be running out of. While she's gone, I know she won't come back. I take the last nickel out of her nation's head. You better come on in my kitchen. It's going to be raining out of. Hey, can't you hear that wind, huh? Oh, you can't you hear that wind, huh? You better come on in my kitchen. It's going to be raining out of. Everybody throws her down, looking for her good friend, none can be found. You better come on in my kitchen, baby's going to be raining out door. And a time's coming, it's going to be slow. You can't make the winter be this dry long so. You better come on in my kitchen, cause it's going to be raining out door.
Straordinario chitarrista, oltre che una voce strepitosa. Adesso ci sono due persone che mordono il freno, Eugenio Finardi e Roberto Caselli.
Sì, perché una cosa che adesso ce l'abbiamo ancora nelle orecchie, l'essenza del blues non è questione di note, di testi, di argomenti, di pentatonica nemmeno, anche se c'è sempre. È il fatto di esporre l'anima in maniera quasi pornografica, no? Cioè proprio la carne viva, no? È un po' come certi quadri medievali, come la deposizione, il Cristo morto del Mantegna, no? Cioè è questa umanità proprio nella voce di io sono alle lacrime proprio dalla la voce di, tu senti Robert Johnson, non sta cantando a te, non sta cantando a qualcuno per un pubblico. Sta esponendo la sua anima in pubblico, e non succede mai, non è una recita, non è una performance, è una necessità fisica proprio.
Sì, è la disperazione in diretta, devo dire, è esattamente così.
Ecco, Roberto Caselli, allora Robert Johnson per i nostri ascoltatori, tutti, non tutti sanno, quando, dove, perché?
Robert Johnson intanto nasce il mito di Robert Johnson, nasce nel momento in cui John Hammond Senior organizza From Spiritual to Swing, e che sarebbe la prima, il primo concerto dove bianchi e neri finalmente suoneranno insieme. Bisogna aspettare 1937 per arrivare a questo, cerca Robert Johnson perché lo vuole invitare a questo concerto. Sguinzaglia un po' di personaggi alla ricerca appunto di Robert Johnson e scopre che è morto da poco, per cui lo sostituirà poi con Big Bill Brunzi. Da questo momento la figura di Robert Johnson prende quota, naturalmente per i 29 blues che ha inciso per la Oke e che poi sono stati rifatti dalla Columbia con le alternative takes, quindi un lavoro strepitoso fatto veramente bene. Ma il mito di Robert Johnson nasce per la sua inconsistenza fisica, cioè non si sapeva che faccia avesse, non c'era una fotografia, non c'era un certificato di nascita o di morte. Allora personaggi, come dire, appassionati cercano di ricostruire la figura e soprattutto Mac McCormick, un veramente quasi maniacale, passa la sua vita sostanzialmente a cercare di ricostruire appunto chi fosse Robert Johnson. Da questo punto di vista vengono fuori, come dire, gli aneddoti, le cose più incredibili dovute al suo conto, no? Cioè come quando, per esempio, questa è molto buffa da raccontare, quando va a incidere appunto la seconda session e in attesa appunto di incidere i pezzi che mancano, va in giro e viene arrestato per vagabondaggio subito, immediatamente. Il manager che lo accompagnava gli paga la cauzione, esce e dice: stai attento a quello che fai. Va bene. Dopo un po' gli arriva un'altra telefonata e dice: cosa c'è ancora? Mi sento molto solo e sono qui con una donnina che vuole 25 sense e io ne ho soltanto 24.
Questa passione per le donne che poi apparentemente gli è costata abbastanza caro,
la vita, perché si dice che sia stato avvelenato da un marito geloso, gli abbia messo del veleno nel whisky e abbia avuto una morte drammatica, anche lunga e piena, con un'agonia tremenda.
Si dice anche che abbia stretto un patto col diavolo, da
sì,
cui
questa è una vecchia storia,
la musica del diavolo, ma forse non è semplicemente legato a questo leggendario patto.
No, anche perché era già stata riproposta da Tommy Johnson precedentemente.
È un po' il Faust, no?
È un po' il Faust,
che vanno alla Crossroads, no? E vendono l'anima alla Crossroads, dove tra l'altro da Crossroads in Europa è dove si appiccicavano, no? I corpi delle highwaymen, delle sì. gente che quindi le crossroads era un posto
particolare, il crocevia,
e allora lì si vedevano i cadaveri di quelli impiccati, sì. per cose.
Invece adesso c'è una chitarra lì, credo, sulla Highway 61, c'è una chitarra
sì, però che ricordo, sono tanti miti. Però una cosa interessante di Robert Johnson, no? Come Blind Lemon Jefferson e degli altri, è che come viaggiavano, no? Perché poi dopo Johnson
hobo,
sono così tante di quelle persone che possono che hanno, magari facendo gli accademici neri, fanno delle ricerche diverse, però vieni fuori legalmente che per esempio Johnson è stato visto da mio nonno in questo posto, poi è stato visto da un'altra parte e poi non c'erano autostrade, non avevano, come facevano? E Blind Lemon, per esempio, no? Blind Lemon, che poi dopo è nato dentro un inverno particolarmente brutto, no? a Chicago.
È morto.
Anche lui girava delle mode particolari. Poi dicevano anche di Charlie Parker che aveva venduto l'anima. Probabilmente quella che ha fatto è che semplicemente è andato con la chitarra e non ha mai lasciato la chitarra finché non aveva questo suono che voleva. Poi l'altra cosa al suo suono, penso che è, a me piace in particolare, è quando lui canta non le parole ma vocalizza, no? L'evento strumento. E gente che sono pochi, però gente che sono stati intervistati a proposito di i Ten Shows, no? Di Bessie Smith, hanno detto che quando Bessie Smith faceva così la gente impazziva. E questo sul disco noi abbiamo solo una parte, no? Però sì. è una cosa particolare.
Visto che si è citato Bessie Smith, vorrei arrivare all'argomento voce, all'argomento, diciamo, un po' centrale del successo del blues e anche delle sue storie. Facciamo sentire Bessie Smith in Jailhouse Blues, che trascina tutta una serie di tematiche, non ultimo quella del carcere.
Oh, this house is gonna get rich.
Abbiamo ancora in sottofondo Bessie Smith. Naturalmente tutti questi suoni, tutte queste evocazioni trascinano discussioni a microfono spento, perché i nostri ospiti, ricordiamolo, sono Eugenio Finardi, Norman Newitt, Roberto Caselli, autore di un libro sulla storia del blues, parlano e commentano e fanno sgorgare nuovi stimoli, nuovi spunti.
Allora, Bessie Smith ci ricorda anche che ci sono molte donne che hanno cantato molto bene il blues, addirittura tra le prime, no?
La prima incisione blues è stata nel 1920, fatta da Mammy Smith, per esempio, no? Il famoso That Thing Called Love, che non era ancora un blues per la verità, ma subito dopo è uscito quel Crazy Blues, che è il primo blues in assoluto inciso nella storia.
Roberto Caselli, si sa chi ha inventato il blues? Se si va a Memphis, Tennessee, Bill Street, si dice che è W.C. Handy.
Beh, questo è un falso clamoroso. È un falso clamoroso.
C'è anche la statua, no?
Beh, sì, c'è anche la statua. Chi lo sa chi l'ha inventato il blues? Probabilmente, sai, noi conosciamo e stimiamo questi grandi musicisti che hanno inciso, che hanno avuto la fortuna di incidere, un po' perché erano bravi, ma un po' perché sicuramente sono stati anche segnalati, hanno avuto fortuna. Chissà quanti altri altrettanto bravi non hanno avuto la possibilità di farsi conoscere, no?
C'è anche il fatto che si dà la radice della musica nera, che comunque non è certo la
discografia,
e neanche la discografia, sono casomai il continente africano.
Sì, il Mali. Come si chiamano? Griot, no?
Sì, i famosi Griot.
Africa racconta le storie.
C'è un bellissimo disco di come si chiama? Taj Mahal, che con gli africani è veramente molto molto bello.
Perché appena prima che c'era la registrazione, prima della tecnologia, c'erano degli scozzesi musicologi che facevano ricerche in America per vedere cosa è rimasto proprio della musica degli immigranti, eccetera. E loro si lamentavano, proprio pagina dopo pagina, città dopo città, che questi maledetti blues, che loro consideravano una musica semplice che sostituiva, confesso che mio padre in un certo momento diceva che il rock and roll ha sostituito, no, alla grande orchestra, eccetera, eccetera, quindi anche lì c'è un altro discorso, tutti girano.
Mia mamma, e loro, quando sentivo Miles Davis, diceva: "Why are you listening to this noise?" Questo rumore.
Allora questi scozzesi dicevano che questo rumore aveva sostituito, messo a parte tutte le altre cose, quindi nasce un po' ovunque. I texani naturalmente vogliono dire che è sempre loro.
Come quelli di Chicago vogliono dire che è loro, quelli del Delta.
Sì, anche se per la verità poi il Texas è stato uno degli ultimi stati a essere annessi agli Stati Uniti, per cui in realtà il blues non credo proprio che abbia avuto origine da quelle parti.
A me piacerebbe che Eugenio Finardi, visto che abbiamo parlato della voce prima di sentire Bessie Smith, e la voce è un po' il cardine attorno al quale ruota tutta la produzione importante, attraverso la voce, e Finardi ne è un splendido esempio, c'è la possibilità, c'è il vero vettore per il blues, lo diceva anche Norman Newitt qualche minuto fa. Mi piacerebbe che Eugenio ci facesse un esempio di un blues non gracchiato, cioè non con la voce roca. Magari con la chitarra, non so se vuol prendere la chitarra.
Il mito del... c'è per esempio un pezzo che io amo molto di Robert Johnson, rivisto però dai Rolling Stones, io l'ho imparato da loro, che è il famoso
Love in Vain.
Love in Vain, no? E non c'è bisogno cioè, anche lì la voce graffiata è un mito. Io in realtà mi viene fuori più rauca perché canto di gola, però è anche, appunto, come abbiamo sentito, sia Robert Johnson che Bessie Smith cantavano,
avevano
altre esigenze, no? Ecco, well, father to the station with a suitcase in my hand. Well, I followed her down to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell when all your love's in vain. Thank you.
when the train come in the station, it had two lights on behind. No, I looked her in the eye, sorry. When a train came in the station, well, I looked her in the eye. Well, I felt so sad and lonesome, I could not help, I could not help but cry. I said all of my love's in vain. Well, all of my love, all of my love to me. Well, that's hard to tell, it's hard to tell, when all my love's in vain.
Eugenio Finardi per noi, per voi, qui a Rete 2, Moby Dick dedicato al blues. Ma devo dire che ci sono degli aspetti che hanno tutti voglia di parlare durante l'esecuzione, ma nel contempo sono rapiti. Caselli aveva gli occhi chiusi, Norman Hewitt lo guardava rapito.
Grande ammirazione.
Cioè. Sì, davvero, davvero. Quindi complimenti Eugenio, grazie per questa.
Infatti a me sembrava che noi dobbiamo applaudire o qualcosa. Ma no, non è mica normale.
Certo, poi c'era il nostro pubblico.
Comunque Antonini...
Sento in lontananza il pubblico.
Roberto Antonini sa che la puntata finirà 2-1, perché Love in Vain andrà due volte.
Andrà due volte, invece il brano che ho scelto io, che però tutti amate molto, lo sentiremo dopo.
Però una cosa di queste...
Però sai la cosa più che l'applauso nel blues, è bello vedere quando la gente si commuove.
Sì,
cioè,
sì.
La cosa prima che ho notato quando c'era Robert Johnson e anche Bessie Smith è che
anche quando c'era Eugenio Finardi, anche quando anche adesso che abbiamo sentito Love in Vain nell'interpretazione di Finardi, credo che c'era un po' di emozione. Volevo anche per i nostri ascoltatori, non tutti parlano inglese naturalmente, il blues, i testi, è vero, diceva Finardi prima, sostanzialmente secondario, cioè si mette a nudo nel blues, è tutto, non è soltanto il testo, eccetera. Però sappiamo che il blues nasce, e anche I Got the Blues, il termine, un po' la tristezza, la disperazione, l'amore, la disillusione, insomma, eccetera, eccetera. E anche apprendiamo nel libro di Caselli una certa, anzi un forte erotismo anche spesso. Allora vediamo un po' di cosa parlano le gay, di cosa ci parla il blues.
Soprattutto Robert Johnson, che è diciamo un capostipite di questo genere.
Sì, beh, il sesso è una metafora straordinaria che si presta per il blues comunque, insomma, se tu ascolti un qualsiasi blues, non tutti naturalmente, ma in molti, poi capire il doppio senso, no? Il doppio senso sessuale è una regola nel blues, dunque spesso è anche la cosa interessante, è che non è mai una cosa, come dire, erotica, come dire, forte, necessaria, è una cosa sempre un po', come dire, spiritosa, c'è cioè un doppio senso simpatico che sottende appunto al sesso, e questo secondo me la dice lunga, no? Perché sdrammatizza in realtà, e questo hokum, che era poi un genere musicale che andava per la maggiore negli anni 20, aveva degli spettacoli, proprio una specie di vaudeville, una specie di avanspettacolo
con molti sottintesi
in cui c'era appunto il musicista che suonava queste musiche, e poi c'era magari la ballerina che faceva così il suo numero, e magari mostrando un po' di cose, insomma.
Sempre a proposito di testi, di nomi, ho sentito prima dei nomi Muddy Waters, Blind Lemon, eccetera eccetera, sono dei nomi un po' particolari, no? Cioè sì, acque fangose, il limone cieco,
sono gli origini,
no? Ecco, ma perché adottavano questi nomi? c'è una ragione.
Ma Blind Lemon, per esempio, era cieco, colore, no?
Era cieco, per cui
poi
blind
spesso il cieco, per esempio, non poteva affrontare la parte fisica del lavoro, per esempio, no? del profondo sud, quindi gravitavano verso la musica e delle cose, perché magari un figlio, per esempio, che aveva una paura nera dei muli, no, cosa si fa? Allora si cerca di farlo, di fare altrove, no? Come facevano i contadini una volta in Italia.
Risultare irrispettoso, ma vogliamo dire con ciò che la fortuna del primo blues è dovuto alla cecità?
Ah, no. Attenzione, io ho fatto una gaffa alla radio tanti anni fa di questo. No, è semplicemente che poi, tra l'altro, del blues, per esempio, come viene fuori nella Color Viola, no? Quel favoloso libro. Non è che la voce doveva essere talmente bella, la voce, come dire, la voce deve essere espressiva, no? Questa è la cosa importante.
Vera.
E poi una volta è sicuro che, no? Che nelle valli, no? C'era sempre un posto dove c'era qualche musicista che cantava o suonava, in particolare suonava il pianoforte. Allora, io ero giovane, tutti i pubs inglesi avevano pianoforti dal vivo, che non erano professionisti per niente, non è solo li facevano, chissà che facevano, però
pagati a birra.
Sì, spesso sì, però pensando per esempio a Love in Vain, un motivo per quale motivo tante donne lasciavano il profondo sud per New Orleans oppure per il nord e per scappare via dal razzismo, delle cose, no. Perché i genitori le facevano apparire brutte, perché una bella ragazza naturalmente rischiava subito, come abbiamo visto nel film recentemente, no? Che sì. Il padrone bianco diceva questo è il mio, no? Allora facevano questo. E poi l'altra cosa che no, adesso abbiamo parlato di altre cose, scusate.
No, non importa.
Però c'è un'altra cosa qui di come lui parla appunto di queste donne e poi davanti a questa situazione economica effettivamente lui dice oh my love's in vain, cioè non può fare niente in confronto con questo bisogno di fare. E poi funzionava, ecco Robert Johnson, Robert Johnson bravo sui testi, no? La geografia lasciamo stare, no? Sweet Home Chicago in California, lo sappiamo tutto quello. Però lui ad un certo momento dice che non c'è niente a Chicago che a monkey woman like you can do. Allora questo significa la donna di pelle africana.
Certo.
Quelle che uscivano erano con le pelli chiare, che poi dopo potevano trovare i posti di lavoro.
Io lo so che questo è l'argomento che può riaccendere una cosa mai sopita, che cioè la discussione che stiamo avendo, piacevolissima tra l'altro, sul blues, tra una nota e l'altra. Io vorrei fare un regalo a Eugenio Finardi, perché so che comunque le sue radici sono anche blues, ma c'è anche musica classica dietro la sua educazione musicale, per la mamma, per anche l'ambiente, l'aria che respirava quando era bambino e non solo. E sono sicuro che piacerà anche a voi, perché questo è il momento della musica cosiddetta colta, per un ascolto proposto dal maestro Pietro Antonini. Ascoltiamolo.
Diversamente dai pianisti, che dispongono di un repertorio vastissimo, i violoncellisti si trovano quasi sempre confrontati, quando offrono un bis al pubblico dopo aver eseguito un grande concerto con orchestra, con le pagine di Bach. Non che sia cosa sgradita, perché i melomani amano paragonare le diverse interpretazioni proposte dai grandi solisti. Pur essendo molto legato al rituale tradizionale, il pubblico della musica classica adora però anche essere sorpreso, soprattutto dai concertisti, che si presentano con un atteggiamento libero, non paludato. È capitato così la prima volta che Peter Whispleway ha suonato a Lugano per i concerti d'autunno. Travolto dagli applausi per la sua interpretazione del primo concerto di Shostakovich, accompagnato dall'osi diretta da Serge Baudot, è tornato sulla scena con una trovata originale che è stata accolta con entusiasmo. Ha chiesto la collaborazione degli archi dell'orchestra, affinché lo accompagnassero con dei pizzicati in un'elaborazione del largo da un concerto per violino di Vivaldi. Come avete sentito, Peter Whispleway sa conquistare il pubblico con delle trovate musicali accompagnate da una presenza scenica originale, disinvolta e vagamente trasgressiva nell'abbigliamento, pantaloni scuri, bretelle che spiccano su una camicia bianca e l'aria sempre divertita. Ciò trasmette un messaggio di serenità e di gioia nel far musica che predispone all'ascolto. Con Whispleway si è lontanissimi dall'atteggiamento quasi sacerdotale dell'interprete che sembra dover celebrare un rito ogni volta che sale sul palco. Ciò non significa affatto che il violoncellista olandese sia un musicista superficiale o un incantatore di platee con atteggiamenti recitati. Il suo lavoro sul testo musicale è estremamente rigoroso, soprattutto nel repertorio lasciato da Johann Sebastian Bach per il suo strumento. Nel novembre del 2002, quando venne al Palazzo dei Congressi, già aveva registrato l'integrale delle 6 suite ad un livello che aveva attirato l'attenzione della critica internazionale. Non per questo si è accontentato. Ha ripreso a studiare i manoscritti, ha voluto ripensare completamente la sua interpretazione, al punto da avere nella sua discografia 3 versioni diverse della collezione bacchiana. All'epoca del concerto tenuto a Lugano si sentiva la prepotenza delle nuove idee che sarebbero sfociate nelle versioni del 2012. Libertà del fraseggio, fantasia nell'articolare le frasi. Ricordo che allora qualche musicista dell'Osi trova la sua lettura troppo lontana dalla tradizione. Io invece trovo molto azzeccata questa versione del preludio della suite in sol maggiore, eseguita come secondo bis quella sera. Una proposta interpretativa che riesce a coniugare il rispetto per il testo di Bach con il coraggio di abbandonarsi al capriccio e all'ispirazione del momento, entro limiti che mi sento di condividere totalmente.
Verrebbe voglia anche noi di applaudire. Pietro Antonini, musicologo, ci ha presentato il violoncellista olandese Peter Whispleway, che abbiamo sentito nel Largo da un concerto per violino di Vivaldi, e nel Preludio, la suite in sol maggiore di Bach, che ha emozionato fortemente di nuovo Eugenio Finardi.
Sì.
La musica barocca è anche una passione, e Bach in
sì,
particolare.
Mio padre mi chiedeva sempre: ma come mai, come fai a commuoverti per pezzi che non hanno le parole, no? Che è una cosa che trovo molto italiana, quella di pensare che il testo sia la parte fondamentale di un brano musicale. Secondo me assolutamente no. Ma se abbiamo un secondo, volevo tornare all'aspetto sessuale erotico del blues, perché c'è questo pezzo stupendo che poi
ascoltiamo,
che poi è stato ripreso dai ZZ Top, no? Che... See that little girl with the red dress on? She moves so fine, she just turned me on. She don't move her head, she don't shake her leg. She just do like this, she just shake her hips. Do the hip shake, baby. 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 Questo è
sì, questo è veramente erotica, anche l'esecuzione porta a fantasticare il testo, naturalmente, per chi lo capisce.
Poi c'erano anche le donne, no, che avevano le cose, come per esempio quello di if you don't like my don't, if you don't like my peaches, don't shake my tree.
Sì, bellissimo.
Traduciamo, perché
se non ti piacciono le mie pesche, non agitare il mio albero, non scuotere il mio albero.
Sì, dunque, sì, grazie, perché poi
bene, la parità dei sessi mi sembra confermata nel blues. Dunque,
I need a little sugar in my bowl.
Un grande esempio storico.
Sì, sì. E poi anche di questa canzone, cioè, mi sembra che c'è anche una versione che she doesn't shake her head, but she shakes everything else instead. No?
Sì, cioè, è vero anche quello.
Bene, bene.
Qua non traduciamo, perché qua siamo veramente nella pornografia pura.
Andiamo. Rimaniamo sempre in tema, però questa volta
pensiamo sempre alla pornografia, no?
se volete. E poi un radiofonico come Norman Hewitt sa qual è il limite vero per
a parte quando faccio errori, poi spesso
no, quelli sono il tuo successo.
Diciamo, il nostro pubblico generalmente comunque è adulto, vero?
È adulto e a volte molto sensibile, sì, su queste cose. Vabbè, per tornare sul tema della puntata, al blues, vi proponiamo una breve incursione con Carlo Piccardi nella storia di come l'ingresso del blues in Europa. Sentiamolo.
Il blues è penetrato in Europa insieme al jazz, non specificamente come blues, ma come parte di questo mondo sonoro e estetico musicale nuovo. Già forse prima della guerra, ma soprattutto dopo la prima guerra mondiale, si è affermato in Europa grazie alla partecipazione degli Stati Uniti d'America, che rappresentavano un fronte avanzato della tecnologia, dell'urbanesimo, eccetera. Ha aperto prospettive nuove, un senso di nuova epoca che l'America interpretava come elemento trainante. Quindi il jazz, pur essendo all'origine un fatto legato alla condizione dei neri più che alla città, legato alle piantagioni di cotone, tanto per dire, in realtà è diventato l'emblema del modernismo, della tecnica, della futurologia, diciamo così.
La musica colta del Novecento che cosa deve al blues?
Al blues in particolare direi poco. Noi troviamo blues in composizione di Ravel piuttosto che di altri autori, ma come genere, cioè come impronta stilistica, è il jazz nei suoi ritmi sincopati, nelle sue armonie allargate oltre la settima, gli accordi di nona, eccetera, eccetera. Ecco, questo è importante, almeno negli anni 20 in particolare, i ruggenti anni 20, prima che in qualche modo, almeno dal punto di vista musicale, prendesse il sopravvento l'avanguardia atonale e dodecafonica. L'emblema di questa stagione si può concentrare nel Ebony Concerto di Igor Stravinsky degli anni 30, dedicato all'orchestra di Woody Herman.
Messo così.
E gli stimoli, come dicevamo prima, ci sono sempre, discutono fra di loro e ci fa piacere, anche perché questo è il momento di una rubrica dedicata al libro di questa settimana, che è proposto dal musicista ticinese Zeno Gabaglio. Sentiamolo.
Il blues, solitamente, è in 12 battute, non in 16. Ma non per questo il libro di Stefano Benni, intitolato proprio Blues in 16, non può essere ritenuto un blues. È infatti un blues perché da un lato affonda la propria forma e la propria natura in una lunga gestazione fatta di reading, dal vivo e accompagnati dalla musica. Dall'altra, questo libro è un blues perché proprio dell'immaginario blues ha la profonda tristezza, l'inguaribile nostalgia, il crudo realismo. Blues in 16 prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto negli anni Ottanta. Nel cuore della notte un padre, operaio disoccupato, esce di casa e attraversa la città come guidato da un presentimento. Raggiunge una sala videogiochi della periferia e lì c'è suo figlio. Esattamente in quel momento, nella sala avviene però un regolamento di conti tra un sicario e alcuni piccoli spacciatori. Il killer spara all'impazzata, il padre col suo corpo fa scudo al figlio e muore. È crudo, molto crudo questo blues. Un blues parlato, ma quasi intonato, che Benny dedica a tutti gli eroi quotidiani e sconosciuti, e nel farlo sceglie una forma che non è tanto quella del romanzo o del racconto lungo, quanto piuttosto quella del poema, suddiviso in 16 stanze, come le battute di un giro blues, ognuna abitata da un personaggio della storia. Si entra così nella stanza del padre, diviso tra il dolore della vedovanza, la sconfitta della disoccupazione e l'amore per il figlio. E da questa scomoda posizione il padre, come un novello Omero, invoca:
cantami i giorni senza inizio né scopo. Dimmi quale nome dovrei invocare. Toccò mai a Dio entrare in un supermarket con 5.000 lire in tasca, a occhi bassi, cercando il latte che costava meno per il figlio, l'unico figlio affamato. Sa Dio cosa costa una scatola di pomodori?
In un'altra stanza incontriamo la persona del figlio, perfettamente cosciente della sofferenza del padre, ma al tempo stesso rapito dai richiami luccicanti del mondo contemporaneo.
Le onde mi portano verso un oceano di luce fuori, dove cascate rombano, precipitano in sale, videogame, motori pulsanti, rumori lontani. Japan, Redondo, Seattle, bagliori, stelle, bonus, nuove armi, scenari di Mortal Kombat come mai hai visto nei tuoi sogni.
Poco più avanti conosciamo anche Lisa, la fidanzata del figlio. Aspra e sublime come solo le ragazze smaliziate del postmoderno sanno essere, mischiando intime suggestioni di sogno a pensieri dall'ampia portata etica ed estetica.
Sotto la città c'è il vulcano, sotto il tatuaggio c'è la spiaggia. Dietro un uomo malvagio ci sono le nostre parole. Dietro ogni sacrificio c'è una cieca buia attesa. Di questa ricordati davanti al monumento. Comprate qui quadri di Van Gogh finché vivo, e da morto lasciate ai mercanti ogni spolpata grandezza. Non amate solo i morti, invitate i vivi a ballare.
Se nel corso degli anni e dei libri Stefano Benni ci ha sistematicamente portato a ridere, con Blues in 16 ci porta invece a compatire, non tanto nel senso di commiserare, quanto piuttosto in quello etimologico di condividere una passione, profonda e drammatica, proprio perché è vera.
Era Zeno Gabaglio che, con le voci di Igor Horvat e Anahí Traversi, ci ha proposto Blues in 16, ballata della città dolente di Stefano Benni, edito da Feltrinelli. Roberto Caselli, quanto il blues ha influenzato la letteratura? Cioè, quali sono i grandi esempi che possiamo citare?
Guarda, ce ne sono parecchi, devo dire, soprattutto se fai capo appunto al mondo sudista americano, no? Tu pensa da quelli magari un pochino più reazionari, che oggi consideriamo più reazionari, dalla capanna dello zio Tom, appunto a invece cose un pochino più serie, più politiche, più basate su una realtà socio-economica, come quella di Erskine Caldwell, no? Che non so, La via del tabacco piuttosto che Piccolo campo sono degli esempi straordinari dei poveri bianchi che in realtà vivevano a gomito con le comunità nere, no? E vivevano sostanzialmente lo stesso dramma della povertà.
Di cui ci parla per esempio Steinbeck, no? Furore.
Steinbeck, sì, anche se Steinbeck parla più dei bianchi che non dei neri, comunque poi lui, sì, gli Hobos, lui era californiano, per cui aveva una realtà proprio di quella terra, insomma, no? E comunque è così, insomma. Furore racconta di questa famiglia bianca, ma parallelamente ce ne saranno state migliaia di neri che facevano lo stesso tipo di vita, che erano costretti, no, ad abbandonare a causa delle grandi tempeste di polvere in quegli anni, e andare verso la propagandata California, che era The Gates of Eden, no?
Certo, troviamo gli esempi di Steinbeck.
Udi Guthrie è stato il grande cantore.
Ricordare un po' Jack Kerouac, che abbiamo sentito con la Beat Generation,
Woody Guthrie,
però ci viene anche in mente, non so, un James Baldwin che scrive un blues per l'uomo bianco, cioè proprio lui è un nero che scrive per il blues per il bianco.
Perché lui faceva parte della Harlem Renaissance, no? Il rinascimento a Harlem, no? Con Richard Wright, no? Che era uno dei primi che scriveva Black Boy, Black e parlando proprio della realtà del nero visto dal punto di vista del nero stesso, ovviamente il blues faceva parte, anche se non era proprio nei capitoli chiari. Poi c'è il pianista di Chicago, e sua figlia per esempio scriveva della realtà di suo padre a Chicago, dove avevano i rent parties, dove facevano arrivare la gente, come era difficile vivere nel ghetto, e lì è tutto una storia proprio sui blues a Chicago. Poi naturalmente prima al Renaissance erano tutti uomini, no? che avevano. Poi naturalmente è venuto particolarmente con il premio Nobel, no? Che abbiamo avuto poi dopo naturalmente le donne. E poi in jazz, per esempio, no? Lì in quel romanzo è spettacolare, perché lei li fa arrivare questa coppia, e poi ad un certo momento la Mason-Dixon Line potevano andare dall'altra parte del treno. Allora tutti i camiglieri volevano che loro andassero nel treno, invece loro avevano portato naturalmente la roba da mangiare, perché non spendere dei soldi. Poi li fa arrivare poi dopo a New York, che sono in piedi, e lei riesce a fare che il ritmo delle sue parole riflette proprio il ritmo del treno.
Ecco, sentiamo già in sottofondo Blind Willie Johnson, The Soul of a Man, che è la scelta di Eugenio Finardi. Che motivarlo sembrerebbe banale, però è giusto che sia fatto.
Ma perché è l'alter, come dire, l'altra faccia della medaglia di Robert Johnson, no? La radice, se vuoi, sacra del blues. Blind Willie Johnson era un reverendo e predicava cantando il blues, e sono entrambi sul Voyager, su questo satellite. I giovani non si ricordano, non sapranno cos'è, ma la nostra generazione è cresciuta con questo viaggio del Voyager, che era questo satellite, che è questo satellite che è stato lanciato dalla Terra e ha fatto il giro di tutti i pianeti fotografandoli. Io ho anche scritto una canzone oltre gli anelli di Saturno, per quando il Voyager passò da Saturno e fece una straordinaria foto di Saturno contro Sole. E volete sentire il pezzo? Sì. E su questo Voyager c'è un disco d'oro, e su cui ci sono vari esempi della civiltà umana, e ci sono Robert Johnson e Blind Willie.
Sì, che le sentiamo.
The doctor, well, the man did nothing but his mind. Well, I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a God. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I read the Bible often, I try to read it right, and for as I could understand, nothing but a burning love. God, I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, tell what is the soul of a man. When Christ had entered the temple, the people all stood amazed. Was teaching the lawyers, doctors, how to raise the man from the grave. Well, I want somebody to tell me, answer if you can.
Do qualche cosa a Roberto Caselli.
Sì, cioè, un aneddoto, cioè la fine drammatica di Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson alla fine della sua vita viveva in una casupola di legno che prese fuoco di notte, non si capisce bene, probabilmente per la stufa che aveva determinato appunto questo incendio. Lui era cieco e insieme alla moglie hanno cercato per tutta la notte di spegnere questo incendio finché ci sono riusciti. Era una notte fredda, evidentemente. Il giorno dopo, nonostante tutto, è andato a suonare negli angoli delle strade perché aveva bisogno evidentemente di guadagnarsi i soldi, e si è preso una polmonite ed è morto per questo. Insomma, per darti l'idea della durezza della vita di questi personaggi. Insomma.
Allora continuiamo poi a discutere naturalmente nell'ultima mezz'ora, però prima di sentire questo brano, e poi anticipiamo di fatto uno dei temi. Si diceva prima a microfoni spenti, blues naturalmente per antonomasia, musica afroamericana, nera eccetera, è stato un po' salvato dai bianchi, Norman Hewitt, in particolare da voi inglesi, cioè è diventato molto popolare.
Beh, era molto popolare anche perché gli studenti a quell'epoca avevano creato una specie di circuito, quindi i musicisti potevano arrivare e poi dopo c'erano 7-8 università dove erano garantite dei concerti. Noi abbiamo avuto per esempio Muddy Waters da noi una sera, e poi la sera della stessa città è andato a suonare per il College of Art, no? C'erano dei soldi così, no? Che è una cosa incredibile. Però a proposito di Blind Willie Johnson per il momento, cioè, questo è un esempio da The Holy Blues, no? Cioè dei blues santi, no? Perché hanno questo repertorio? Perché andavano magari tutto il sabato sera, facevano delle cose, no? dei juke joints eccetera eccetera, però domenica si mettevano fuori dalla chiesa, allora avevano la faccia, no, di uno che è stato magari tutta la notte, e i cristiani erano molto generosi, quindi davano dei soldi. E poi c'è un gruppo, mi sembra che ci sia un gruppo inglese elettronica di cose, fare di cose, e che loro Gerdon Odd si chiamano, no? E loro hanno preso le parole di Blind Willie Johnson usandolo in questa specie come mix.
Ecco, super. Chi non va spesso in chiesa sicuramente Mick Jagger, che sentiamo in sottofondo, ma ne parliamo allora subito dopo il notiziario.
Questo è 2-1,
When the train come in the station. In the eye.
looked her in the eye.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Bene, ben ritrovati, ultima mezz'ora di magazine culturale di Rete 2 nel blu, dipinto di blues, il paradiso della pentatonica in 12 maledette battute. Ci piaceva questo, è vero che non tutti sanno cos'è una pentatonica, che non so, sono le battute.
Pentatonica è semplicissima.
Questo abbiamo raccontato più di un secolo di blues attraverso queste poche note, ma un po' è vero, eh?
Sì.
Ben ritrovati a Roberto Antonini, Giorgio Antonini al microfono, con Roberto Caselli ospite, autore di un libro La storia del blues edito da Oepli, Norman Hewitt, direttore artistico di Blues to Bop, una storica manifestazione a tema della piazza luganese, ma che interessa evidentemente tutti gli appassionati, e Eugenio Finardi, che ci ha deliziato davvero con racconti e suoni e con la sua strepitosa voce. Ma se vuoi andare avanti, Eugenio, ormai ci diamo del tubo.
Ricordando Anima Blues, che è un bellissimo libro, un bellissimo disco di blues di Eugenio,
sì,
Finardi.
Un omaggio al blues che abbiamo fatto insieme a dei grandi bluesmen che sono Pippone Guarnera all'organo Hammond, che fa anche da bassista con una straordinaria mano sinistra, ed è bellissimo da vedere perché sembra, cioè lo guardi in faccia e sembra uno che sta facendo camminare i cani, no? Cioè c'ha le mani che vanno per i fatti loro, no? Ma tutte agitate, fanno le cose, lui la faccia impassibile, sembra completamente staccato, e fa delle ritmiche pazzesche. Un batterista veramente, un vero bluesman proprio anche nella vita, che vince Vallicelli, e poi uno straordinario chitarrista, Massimo Martellotta, che purtroppo poi ha fondato i Calibro 35, una delle band giovani più affermate italiane, e quindi abbiamo dovuto sciogliere la band. Sto ancora aspettando un chitarrista per rimetterla.
Noi qua aspettiamo un ulteriore brano di Eugenio Finardi.
Dai, facciamo un classico,
anche se non c'è il batterista.
Il blues si fa proprio, eh? Quindi da me non aspettatevi esecuzioni scolastiche. The gypsy woman told my mother, on the night I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, he gonna make those pretty women, make him jump and shout. Whole world's gonna wonder what that boy is all about. But I'm here. Lord, everybody knows I'm here. I'm a hoochie-coochie man. Men don't know, but the little girls, they understand. On the seventh hour of the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said, boy was born for good loving. That's what he gonna do. I got $700, honey. Let's go mess with you. I said, now, Lord, everybody knows I'm here. I'm a hoochie-coochie man. Men don't know, but the little girls. I said the men don't know, but the little girls. I said the men, they don't know, but the little girls sure understand.
Bravissimo. Roberto Caselli.
Sì, io voglio dire una cosa, che nel blues veramente tutti prendono e tutti danno, cioè se tu senti una canzone come questa, poi ne senti un'altra che magari I'm a Man, è sempre
Man. Magari ricordiamo di chi è questo brano,
è di Muddy Waters naturalmente, Muddy Waters, sì. Ma
firmato da Willie Dixon,
firmato da Willie Dixon, esatto. Però senti poi appunto I'm a Man è della stessa cosa sostanzialmente, e chissà cosa ha generato I'm a Man, e quindi tu risali, vai indietro nel tempo e quindi nella canzone nuova tu compendi la tradizione, questa è la cosa bella del blues, no?
E ognuno la fa sua, ognuno, cioè nel senso che
esattamente
questo, io qui faccio un do per esempio, quel passaggio lì tre versi rabbrividirebbe tanti, però io la suono così da quando avevo 13 anni, allora io avevo sentito Cucci Cucci Man alla radio, magari una cosa, non c'era l'informazione che si ha adesso per cui puoi fare le cose, non c'era Wikipedia, non c'era YouTube, e quindi tu sentivi una cosa così, magari alla radio svizzera, capito? La imparavi e ci aggiungevi un accordo, il testo l'avevi imparato pressa poco, il testo non è giusto, come voi ben saprete tutti, però è il mio Cucci Cucci Man, e ho tutto nel blues. nel blues ho tutto il diritto di farlo. E questa era una cosa che apparteneva anche alla musica classica, ognuno faceva la sua coloratura.
Lo fa sì, facevo il jazz recuperando gli standard,
sì, io certo. Confermo
perché poi sì, perché per esempio se questo passaggio piace ad un altro musicista lui si ricorda le porte dentro le sue cose, no? E fortunatamente sono ferito quell'epoca quando all'inizio, no, del blues revival volevano suonare nota per nota i dischi,
esatto,
e questo li chiamavano, il critico americano li chiamava the moldy fig. E da molte fighe, come si dice in italiano?
Il fico ammuffito.
Ecco, e loro volevano solo questi molly fix, che erano l'idea dell'uomo che cantava lungo la strada per le mosine, no? Invece quando è arrivato B.B. King per la prima volta a Londra e aveva solo 6 pezzi, no? Perché questa è prima che è andato ad essere scoperto al Fillmore.
A Regal.
No, Fillmore West, no? Non Fillmore East, aperto per, non mi ricordo la band. E loro non volevano, dicevano che no a rock and roll, perché praticamente lui aveva i vestiti, aveva le cose tutto preciso, eccetera. Non volevano
he
sapere.
Had a review.
They refused it. It was ridiculous. Perché blues era parte della all'università era roba di sociologia, no? Di cose così, no? Una cosa. Quando ci pensano.
No, ma ci sono poi ci sono molte scuole. Per esempio, io per me il blues è tutto un fatto emozionale, molto di cuore, eccetera, eccetera. Per altri che vedono il blues invece come il boogie, no? Cioè, anche i Blues Brothers è molto più un film sul boogie, sul blues per ballare.
È più rhythm and blues.
Boogie sì, però è un film, no? Che ha contribuito a rendere ancora più popolare o rilanciare il blues, credo.
The Blues Brothers, sì. Assolutamente sì. È chiaro, lì ritrovano vita, tra l'altro, personaggi straordinari, a parte Ray Charles, Jolly Hooker, che è stato ripreso, è stato ripreso al Fish Market di Chicago, no? Poi James Brown, insomma, non erano dei blues, dei bluesmen veri, cioè erano gente che suonava solo rhythm and blues, però il blues era nella loro anima comunque.
Assolutamente.
So.
Ma quella è la dimostrazione che il blues è uno spirito, è un sentimento, certo, non certo. È un genere. No, ma claustrofobico
soprattutto perché i bluesmen non è che fossero andati a scuola di musica, cioè non è che il do lo facevano con le caratteristiche tre dita o la in quel modo, loro le ricavavano con un orecchio incredibile.
Johnny Hooker suona in una tonalità e basta, cioè.
Per cui, e poi solo un ritmo, tutta la vita è fatta così, con il ritmo, no?
Il blues è fatto, mi interrompo perché il blues è fatto anche di immagini, perché le immagini ovviamente l'evocazione, la storia, il racconto, l'attualità del racconto,
il cappello,
stai preannunciando una roba,
preannunciando qualcosa che non è strettamente legato all'argomento, ma in un qualche modo, se vogliamo, ci può stare. E si tratta dell'immagine della settimana che è curata da Maria Pia Bornini. Sentiamolo.
Locarno Bellinzona, ore 22. Vagone quasi vuoto. Il cane si accorge subito che sto schizzando e cerca di attirare l'attenzione del suo padrone, che lo ignora continuando ad ascoltare musica. Cadenazzo Luino, ore 15. Un bambino è seduto lontano dai suoi genitori in cerca di indipendenza. È silenzioso ma non sta fermo un momento. Chiasso Bellinzona, mattino presto. Il treno è vivace, nei corridoi un campionario di zaini, borse, trolley che seguono i proprietari nelle loro diverse attività, lavoro, spesa, vacanze. Alcuni articoli sembrano viaggiare indipendenti senza padrone. Queste brevi descrizioni e attente osservazioni di situazioni trovate sul Tilo, il treno che percorre quotidianamente il Ticino e la Lombardia, accompagnano gli schizzi a matita di Giovanna Durì e sono apparsi in una recente pubblicazione delle edizioni Casagrande dal titolo Negli immediati dintorni. L'atmosfera che si respira in questi disegni è la rilassatezza e quella leggerezza del viaggio caratterizzata dalla peculiarità di sapersi perdere e dimenticare, tipica dei luoghi sospesi nel tempo, come lo sono le sale d'attesa e i treni, appunto. Non succede però così in questi giorni di tensione e di angoscia per la violenza dei recenti attentati avvenuti non lontano da noi, tensione che ci colpisce nei momenti di affollamento anche sul Tilo nelle ore di maggiore affluenza. I disegni di Giovanna Durì ci riportano alla bellezza di quei frammenti di tempo in cui siamo capaci di essere distratti dalle vite degli altri, dai discorsi che ci sfiorano, dai volti che ci stupiscono e che ci sorprendono come a ritrarli, non avendo altro fine che di volersi perdere. I disegni si possono trovare presso il bookshop del nuovo polo culturale LAC a Lugano.
E intanto si continua a parlare di blues in studio, siamo in diretta.
Silenzio, per piacere.
devi placare, sono dei vulcani in eruzione. Era l'immagine proposta da Maria Pia Bornini. Vi segnaliamo almeno che la fresca uscita di un suo libro, La forza gentile dell'attenzione, piccole storie di mindfulness per l'editore Casagrande. Ma quindi praticamente abbiamo sentito immagini che da Cadenazzo adesso ci portano direttamente
in un altro luogo sospeso Clarksdale. Nel tempo, Clarksdale, e dall'altra parte del fiume, Elena in Arkansas, un breve strato di un viaggio che avevamo proposto,
una serie bellissima,
lungo il Mississippi, e poi così faremo parlare i nostri ospiti anche dei loro luoghi del blues. Sentiamo, dunque, andiamo nella delta, cosiddetto delta, che delta non è, del Mississippi sotto Memphis, e siamo nel Mississippi.
It's 12:15. You're listening to Radio KFFH.
Il blues nasce qui, in questa regione chiamata Delta del Mississippi, che Delta in realtà non è. Siamo in effetti molto lontani dal mare, 700 km dalla foce, ma così è chiamata la piana alluvionale a sud di Memphis e a nord di Vicksburg, stato del Mississippi. Il nostro viaggio nel blues parte da qui, Elena, Arkansas. Siamo Radio KFFA, la radio storica del blues. King Biscuit Time è uno dei più longevi programmi radiofonici. Sonny Boy Williamson right here. Dal 1951 il programma, sempre diffuso alle 12:15, è condotto da Sunshine Sonny Payne, che oggi ci invita al microfono a dialogare con lui.
We had some guests today. We wanted to say hello, and we're going to say hello to Roberto.
Accoglienza simpatica, aperta, come lo è la gente di qui con lo straniero.
The southern part, we are southerner also.
What are you doing down here this time of the year?
Actually, I'm traveling along the Mississippi River.
Elena si considera capoluogo del blues, ma tutti sanno che la vera capitale del blues è proprio dall'altra parte del fiume, nello stato del Mississippi.
Yeah, we are in a depressed region, but the whole state is kind of economically depressed too.
Anche Clarksdale è una zona depressa, ci racconta Shelley Ritter, direttrice del Delta Blues Museum, dove risuonano senza sosta le note di Muddy Waters. Ma questa cittadina, che porta ancora nelle sue abitazioni e negozi sgangherati i segni di un passato più florido, è orgogliosa della sua grande cultura. Questa, come scrisse l'etnomusicologo Alan Lomax, è la terra dove iniziò il blues, a cominciare da quello che è considerato il primo musicista blues.
W.C. Handy was living here when he first heard the blues in Tutwiler and Muddy Waters.
Il blues, la musica dei neri, nata nelle sterminate piantagioni di cotone. Ma oggi a Clarksdale sono molti i bianchi che lo suonano. Tra tutti i luoghi simbolici del blues ce n'è uno che più di tutti è pieno di storia, il Riverside Hotel, facciata in mattonelle rosse ma in realtà un caseggiato di legno, tutto in lunghezza, sotto il portico vecchie sedie, poltrone sgangherate e un divano di ferro.
It all started here. That's what the signs say, Riverside Hotel. It all started here.
Questo è davvero il tempio del blues, tutto nacque qui, come ci racconta Frank Ratt, oramai anziano ma molto vispo, la memoria vivida. Lui gestisce il Riverside dagli anni 40.
What you do, like I show it you, and you pick your room. The only way I give you a room.
Ci fa scegliere la stanza, stanze vecchie ma pulite, mobilio invariato dagli anni 40, i corridoi tappezzati di fotografie, Ratt accanto ai grandi del blues.
They call this home away from home.
Scegliamo la stanza dove alloggiava Johnny Hooker, proprio in faccia a quella di Ike Turner e accanto a quella di Muddy Waters.
And they play paid by the week. All the blues singers play paid by the week. And when they couldn't make no money, mother carried them and went till the next gig.
Pagavano la settimana e se non potevano io aspettavo il prossimo concerto.
Questo era un estratto da un reportage realizzato da Roberto Antonini. al microfono con Giorgio Tioni per questa edizione. Ci riporta direttamente ai luoghi del blues. Ne abbiamo parlato, accennato all'inizio, ma prima sentiamo Eugenio Finari, che secondo me è molto importante sentire la musica di Eugenio attraverso il blues. Quando si parla di blues, prende la chitarra, canta e suona.
Mi ispirano a sentire questa cosa. Cioè, sempre parlando del blues, quello erotico, no? Cioè... I'm a little red rooster, too lazy to crow for day. I'm a little red rooster, too lazy to crow for day. Ain't no peace in the barnyard since my little red rooster went away. Dogs begin a barking, hounds begin a howl. Dogs begin barking, hounds begin to howl. Watch out, stray cat people, 'cause my little red rooster's on a prowl.
Norman Hewitt, Eugenio Finardi,
è la mia lyric preferita di blues.
Perché Red Rooster, esattamente, è un Red Rooster che ha successo, no, con le femmine. Però c'è anche
Rooster,
il povero
vuol dire gallo.
Però c'è anche il povero rooster che dice che somebody done changed the lock on the hen house door. Si traduce ancora, no?
No. Dice, c'è il gallo che dice: qualcuno mi... sono un povero gallo perché qualcuno ha cambiato la serratura della hen house, del pollaio.
E laddove dice serratura, naturalmente non pensate che è una vera serratura.
Che beh, poi c'è quella red house di Jimi Hendrix. Ma in questa canzone Little Red Rooster, che era di Howlin' Wolf, anche se anch'essa firmata da Willie Dixon. Ne vogliamo parlare un po' di questa storia di Willie Dixon, perché se uno... prima dico la cosa del testo. C'è la mia blues lyric preferita, che è questa: dogs begin to bark and hounds begin to howl. Che con questo microfono non riesco a rendere perché è troppo buono, ma con un microfono da canto, il classico Shure, peggiore il microfono meglio viene il blues. Si riesce a fare hounds begin to howl, capito? Proprio e vibra tutto.
Un po' ci siamo riusciti.
Come no? E comunque, se uno va a vedere, dice: ok, questo è di Muddy Waters, questo è di
Howlin' Wolf.
Poi vai a vedere come sono depositati, e sono tutti firmati da Willie Dixon. No? E questa qui c'è una storia interessantissima, che i Chess Brothers, che erano questi due fratelli ebrei che avevano aperto nel ghetto di Chicago una sala della famosa Chess Records. Con
Chess, che vuol dire scacchi,
sì.
Per essere così.
Sì, no, è vero, in italiano
è un'americanizzazione di un nome cecoslovacco pazzesco, insomma.
Avevano, cioè, il problema quando facevano le incisioni, di solito chiamavano più o meno sempre la stessa gente, magari non erano gli stessi che suonavano dal vivo, chiamavano e Willie Dixon era il bassista, e veniva chiamato perché era un bassista solido, non eccezionale, ma soprattutto era capace di scrivere le parti, cioè
contrabbassista, tra l'altro,
di scrivere le parti, cioè scriveva gli accordi, aveva un minimo di conoscenze musicali, e tra l'altro conosceva l'esistenza della CIA, si chiama voi la chiamate Suiza, no? Come
Suiza, sì,
cioè del diritto d'autore,
certo,
per
certo.
Cui lui zitto zitto alla fine certo. Se ne prendava con le charts della session che aveva appena fatto, andava alla BMI o all'ASCAP, quella che era la cosa, e depositava a suo nome i pezzi, per cui lui ha i diritti d'autore di tutti i grandi bluesmen e di tutti i grandi
il produttore
blues.
Che è Roberto Antonini, mi fa notare che questa trasmisione esige poco prima della
chiusura, un po' di disciplina
e che deve proporre
siamo comunque in Svizzera,
ma il bluesman
e quindi ascoltiamo la voce misteriosa che evidentemente gli ascoltatori devono indovinare. Sentiamo.
Ma non risolverà il problema della crescita infinita. Non esiste un'energia gratuita, illimitata e che non inquina.
Bene, se avete riconosciuto la voce che vi abbiamo proposto, scrivete a Moby Dick.
Sì, in paglio, non abbiamo detto cosa c'è in paglio, c'è un lettore, un ebook reader e un Amazon Kindle Paperwhite. Che dunque,
sono due cose diverse? L'ebook reader e Amazon Kindle Paperwhite.
È la stessa cosa, è un lettore elettronico di libri, piccolino, molto comodo, che dunque mettiamo in paglio per questo mese
e tra l'altro
di dicembre.
Fa gola, perché partecipano in molti, quindi affrettatevi a rispondere perché è ambitissimo questo premio.
Allora, basta scrivere a mobidicchiocciola.rsi.ch.
Sì, diciamo così. Se proprio non ce la fate, mandateci una cartolina postale. Vabbè, siamo arrivati al termine di questa animatissima edizione. Non possiamo che ringraziare gli ospiti, se no ci dimentichiamo di farlo. Eugenio Finardi, grazie davvero per questa partecipazione musicale e di cuore. Un vero bluesman di lingua italiana, ma di cuore sicuramente.
Un onore e un piacere avere Eugenio Finardi, anche grazie alla sua generosità. Poi Roberto Caselli, ne approfitto per ricordare di nuovo ulteriormente la storia del blues, Oepli, un bellissimo libro che ci ricorda come il blues abbia una storia molto ricca e anche come abbia tanti figli nei diversi generi musicali.
Assolutamente, non abbiamo detto tutto, ma abbiamo sentito molto anche da parte di Norman Hewitt. Grazie davvero per la tua partecipazione.
Molto gentile, magari la prossima volta si ha una cosa che si accende dicendo silenzio. Silence.
Ma è allora, simpaticissimo.
La prossima edizione. Sabato prossimo ci sarà un'edizione curata da Brigitte Schwarz, Raffaella Barazzone, conclusione del nostro ciclo sul nostro Medioevo, il calendario dell'avvento di Rete 2. Dunque parleremo dei beni culturali, gli itinerari tra i beni culturali della Svizzera italiana. Non ci resta che augurarvi una splendida domenica.
Con
perché?
Cosa? Con cosa?
Con perché? Una canzone che ci dice che lunedì sarà un giorno tempestoso. Martedì sarà peggio, mercoledì sarà altrettanto brutto, per cui guardate, buona domenica a tutti.
Stormy Monday, nell'esecuzione dei Colosseum dal vivo, un concerto del 1971. Roberto Antonini, Giorgio Toni, buon proseguimento d'ascolto.
The eagle flies on Friday. Yes, on a Saturday I draw all my pay. It ain't much, but it sure goes a long way. Whoa, oh, it flies on Friday. Yeah, on Saturday I get all, I draw all my money and all my pay. Say, Lord.